Ha strettissimi legami con la Svizzera italiana, Mariangela Mianiti, scrittrice, certo, ma giornalista tra le più apprezzate in Italia anche per le inchieste tradotte nei volumi Una notte da entraîneuse e La vita Viagra, editi da Derive a Prodi e pluripremiati. Mariangela Mianiti trascorre infatti parte della vita col suo compagno a Cavigliano, nelle terre di Piedemonte, e oggi scrive soprattutto per Il Manifesto. Però qualcuno del pubblico la ricorderà forse come nostra collega di Rete 2 ai tempi di Carlo Piccardi, quando da Milano, l'altro suo polo geografico, realizzava interviste e contributi su argomenti musicali, perché è diplomata in pianoforte. Ebbene, quest'anno, per le prestigiose edizioni del Verri, quelle nate dalla rivista di Luciano Anceschi, una rivista legata soprattutto ai movimenti letterari di avanguardia degli anni 60, quest'anno, dicevo, Mariangela Mianiti ha pubblicato quello che mi permetto di considerare il suo lavoro narrativo più importante, Organza, ed è di questo che vogliamo parlare. Lo facciamo, naturalmente, con l'autrice che ha lasciato il Locarnese per raggiungerci in studio, cosa di cui siamo particolarmente lieti. Buongiorno, Mariangela, ben trovata, ben ritrovata.
Beh, buongiorno a tutti quanti. Sono anche emozionata di rientrare dopo, credo, 35 anni in questi studi a cui portavo, giovanissima, diplomata in pianoforte, le interviste che realizzavo a vari musicisti, direttori d'orchestra e cantanti al Teatro alla Scala. Quindi per me è un po' un ritorno in famiglia e sono molto contenta.
Sono contento anch'io, lo confesso. Organza ci immerge in un paesino della bassa emiliana, poco fuori Parma, a cavallo degli anni 50 e 60, nel pieno secondo dopoguerra. È una storia di miseria, di sopraffazioni, di ingiustizie, ma non solo. È una storia raccontata con gli occhi di una bambina che osserva e prende nota di tutto e che seguiamo crescere. Mariangela Mianiti, vogliamo iniziare brevemente dalla trama.
Beh, la trama parte soprattutto da una foto, anzi dal punctum di una foto. È una foto che la narratrice, che è adulta, uno scatto della propria famiglia, che si è riunita per una festa, e in fondo a questa trentina di stampe ce n'è una che la colpisce moltissimo, perché ritrae la propria madre e la propria nonna. Ed è una foto durissima, dove lei vede in maniera proprio plastica quello che in fondo ha sempre saputo. Il profondo rancore che, invece di unire, separa la propria madre e la propria nonna. E da lì quindi intuisce, vede questa crepa e la voce narrante vuole entrare, io anche come autrice sono entrata in quella crepa, per raccontare a ritroso, quindi con un flashback, la vicenda di questa famiglia, che è una famiglia cattiva, una famiglia dove quelli che dovrebbero essere la guida amorevole dei figli, in questo caso i nonni, sono invece gli sfruttatori della propria figlia. E la bambina, quindi la nipote dei nonni, fin da subito, con lo sguardo acuto e penetrante tipico dei bambini che vedono e capiscono tutto, anche se non riescono a dirlo, vede che cosa significa giorno dopo giorno, angheria dopo angheria, questa sopraffazione, e la racconta. Racconta questa linea del danno che alla fine impedisce alla madre di realizzare i propri desideri. E insieme a questo mondo, a questo microcosmo familiare che è sempre più chiuso, oppressivo, attorno c'è un altro microcosmo, che è quello di un'osteria di campagna. Ecco, queste due vicende che si intrecciano e che cominciano alla fine degli anni 50 e terminano alla fine degli anni 60 sono fortemente incuneate in un periodo storico importantissimo per l'Italia, ma anche per l'Europa, che è quello del dopoguerra, la ricostruzione di un paese, il passaggio da una realtà, da una civiltà contadina, provinciale, all'apertura, alla modernità e a qualcosa di più industriale e soprattutto a un cambiamento di costumi. E insieme a questo passaggio c'è anche la presa di coscienza della bambina, che sebbene non riceva nessuna aperta, chiara lezione di femminismo, capisce che lei, la vita della propria madre, dentro a quella famiglia non potrà mai farla, e sviluppa il suo desiderio fortissimo, che è quello di scappare. Intuisce che per salvarsi, per salvare se stessa e non essere colpita, continuare in quella linea del danno, ha una sola scelta, possibilità: fuggire. E la fuga è possibile soltanto attraverso una cosa, l'indipendenza. L'indipendenza economica e soprattutto, prima di tutto, l'indipendenza del pensiero, la scuola, lo studio.
Mariangela Mianiti, ti fermo, non vorrei raccontare oltre della trama di Organza. Ti faccio fare un passo indietro. La terra che racconti è la terra a cui appartieni per nascita. Quanto c'è di autobiografico in Organza o, se preferisci, quanto il tuo vissuto, le tue origini, le origini della tua famiglia hanno determinato la storia che racconti?
Io sono profondamente convinta che la narrativa che davvero lascia il segno è una narrativa che l'autore conosce profondamente. Non si può scrivere, secondo me, qualcosa di autentico se non lo si conosce nel profondo. Quindi questo romanzo, sì, parla di qualcosa che io conosco da vicino, la terra, il dialetto, la lingua che uso e che trasformo nel romanzo è qualcosa che io ho conosciuto e vissuto. L'autobiografico, io non amo l'autobiografico, nel senso del raccontare per filo e per segno il racconto di se stessi, dando il nome, cognome, il nome giusto, reale, ai luoghi, alle persone, perché secondo me non è interessante. Il racconto di sé in quanto sé non dà, sono convinta che non dia tantissimo al lettore. Invece quello che come autore si può dare tantissimo al lettore è un'emozione, il racconto di un'esperienza che, se narrata bene, diventa universale. Quindi l'autobiografico, sì, certo, autobiografico nel senso che io ho scritto di qualcosa che conosco. Poi le vicende possono essere anche accadute, non accadute, reali, non reali. Secondo me non è importante, non è fondamentale. Quello che conta è quello che si trasmette al lettore.
Quello che trasmetti al lettore è una storia che ti porti dentro, forse da sempre. Quando hai deciso però di darle una forma narrativa?
Allora, la narrazione nasce, almeno per quel che mi riguarda, il desiderio di raccontare e di scrivere qualche cosa, nasce sempre da un impulso, da uno shock. Può essere un oggetto, può essere uno sguardo, può essere un gesto, può essere una persona. In questo caso è stata davvero una foto, una fotografia. Io ho una grande passione per le fotografie, non solo perché ho lavorato per anni con grandi reporter, uno fra questi è Uliano Lucas, dai quali ho imparato tantissimo. Ho imparato proprio l'arte dello sguardo. E questo romanzo si basa moltissimo sullo sguardo. Però io mi ricordo che fin da bambina sono sempre stata molto affascinata dalle foto di famiglia che vedevo in casa delle persone, perché dentro a una foto c'è il racconto di una vita e dentro a ogni immagine, a ogni gesto, a ogni sguardo, a ogni posa, ai rapporti che ci sono fra le persone fotografate, si può costruire con l'immaginazione tantissimo. Quindi quell'immagine mi ha portato ad andare oltre, come dicevo prima, infilarmi in quella crepa che c'è fra quella madre e quella figlia, e da lì poi diventa tutta una concatenazione, si arriva al luogo, si identifica un periodo preciso e allora si entra con l'immaginazione, e quando io scrivo è come se entrassi in un film, vedo la scena, divento i personaggi che racconto, li faccio parlare, a volte ridico le frasi e i dialoghi a voce alta dentro di me, e è come un trasferimento, un transfert continuo nella vicenda che racconto, e soltanto così riesco a dare anima, vivacità, verità, non so come chiamarla, ai personaggi, e anche a far sentire le vicende nel loro susseguirsi. Poi naturalmente tutto questo va lasciato molto depositare per alcuni giorni, alcune settimane, e poi va riletto con molto, molto, molto senso autocritico, mettendosi nei panni del lettore, non dell'autore.
Possiamo includere Organza tra i romanzi di formazione? È una visione quella che tu ci offri in questo romanzo, una visione infantile del mondo, quella di una bambina che cresce nel mondo che lei stessa racconta, e racconta una storia terribile.
Come dicevo prima, i bambini capiscono tutto, vedono tutto, sanno già tutto, e spesso ci dimentichiamo di questa loro enorme sensibilità. Sono entrata nello sguardo di bambina, mi sono ricordata del mio sguardo di bambina. A me piace molto osservare i bambini quando giocano, e quando sono lasciati soprattutto liberi di giocare e di interagire fra di loro senza l'intervento degli adulti, che spesso entrano a sproposito, fanno cose che non servono. I bambini sono capacissimi di arrangiarsi per conto loro. E osservando i bambini, quindi ricordando me bambina, ma anche osservando i bambini, mi sono accorta, so che loro sanno. E il meccanismo di entrare in questo loro sguardo è stato spontaneo, mi è venuto facile. Basta immaginare di tornare bambini e scrivi e pensi e osservi come loro, anche se la lingua che io uso per la bambina narrante non è una lingua di bambina, e quindi era interessante secondo me fare questa sovrapposizione, lo sguardo di una bambina che è impietoso ma una lingua estremamente curata. La bambina parla un italiano da adulta e crea forse uno spiazzamento, ma è questo spiazzamento che fa capire che il pensiero del bambino, l'osservazione del bambino è adulta, e quindi gli ho dato un linguaggio da adulta, ma lo sguardo è quello di una bambina.
Una bambina che, al di là del mito, porta con sé un'innocenza, c'è l'innocenza di questa bambina da una parte e dall'altra c'è una radicata e drammatica ingiustizia che è, sì, quella della famiglia cattiva in cui cresce, però è anche l'ingiustizia sociale con cui via via impara a fare i conti. E beh, è uno scontro tra forze dirompente.
Sì, perché quel periodo storico, e lì a un certo punto Luisa, che è la madre sopraffatta dalla propria madre, lì abbiamo Anselma che è la nonna, Luisa la madre, Aurelia la bambina. Luisa si rende conto, e lo dice a un certo punto, che la generazione, quella generazione di donne è stata schiacciata fra genitori padroni e figli ribelli. Loro hanno lavorato tantissimo per ricostruire l'Italia nel dopoguerra, per dare ai figli un futuro migliore del loro, però nessuno a loro ha dato niente, nessuno ha nemmeno detto grazie. La bambina è consapevole di questo, vede questa grande ingiustizia e sa e capisce che per salvare se stessa lei non potrà salvare la propria madre. E questa consapevolezza la colpisce, la ferisce, e quindi è consapevole del proprio egoismo, che è necessario un gesto di egoismo per poter andare avanti e interrompere quella linea del danno. Non si può fare altro, perché a un certo punto in queste famiglie disastrate chi vuole uscire e salvarsi sa benissimo che non puoi salvare gli altri se prima non salvi te stesso. E questo è un messaggio femminista, è un messaggio di rivolto anche alle donne, alle persone che oggi sono ancora impastate dentro a queste relazioni schiaccianti. È un messaggio universale che vale sempre, perché le famiglie cattive esistono anche oggi.
Colpiscono proprio, Mariangela Mianiti, i ritratti femminili di questo romanzo, che sono realizzati con estrema vividezza. E beh, sì, il femminismo, la vicenda di Anselma, Luisa, Aurelia, però non è facile descrivere quasi chirurgicamente ritratti di donne così complesse, tutte a modo loro.
Beh, questa è la verità del vissuto. Quando si è visto e vissuto qualche cosa di persona, quello può entrare in letteratura con questa vividezza. E lì entriamo allora nel discorso del compito della letteratura. Che cos'è letteratura? Che cosa significa scrivere una storia? Si possono scrivere le storie inventate con i meccanismi più sofisticati, ma se non si scrive qualcosa che si conosce nel profondo, allora si fa intrattenimento. Che va benissimo, per carità, io non ho niente contro la narrativa di intrattenimento, però poi io leggo anche libri di intrattenimento, ma poi me li dimentico. I libri che restano dentro sono quelli che scavano nel profondo, e questo è il compito della letteratura che vuole farsi leggere e lasciare il segno. Poi magari non lo lasci, pazienza, però quello che conta è l'intenzione. E devo dire che le lettrici e i lettori di questo romanzo di Organza mi stanno dicendo che questa cosa l'hanno trovata, che ha fatto ritornare in mente cose che avevano dimenticato di se stesse, delle proprie famiglie, ha lasciato anche angoscia, ha fatto ridere, perché ci sono dei momenti in cui si ride, però nessuno è rimasto indifferente. E questo è quello che i libri degli altri lasciano a me. E naturalmente l'ambizione è riuscire a fare la stessa cosa. Poi sono i lettori che lo devono dire, non sono io.
Mariangela Mianiti, c'è un altro aspetto fondamentale che regge Organza ed è quello linguistico. Il romanzo è raccontato con una lingua agile, controllata, scorrevolissima, anche se fa gran mostra di sé il dialetto parmense, che è ostico come sono ostici tutti i dialetti del mondo. Perché questa scelta, che alla fine non è unicamente stilistica?
Il dialetto era fondamentale, anzi, faccio una premessa, questo non è un dialetto filologico, è un idioletto. Cioè io ho inventato una terza lingua che nasce proprio in quel periodo storico, in quel momento, perché è il momento di cambiamento, no? Il passaggio dalla realtà contadina alla modernità. Arriva l'autostrada, arriva la televisione, arrivano i forestieri nell'osteria e quindi il mondo cambia. E i personaggi che si muovono dentro a questi due microcosmi, l'osteria della Marletta e la famiglia cattiva, si rendono conto di questo e cercano anche loro di adeguarsi a questa modernità, anche con la lingua. Cercano di parlare italiano, ma non lo sanno, non lo possiedono, hanno sempre parlato dialetto. Quindi come renderli credibili? Non potevo far parlare loro un italiano corretto. Non potevo neanche far parlare il dialetto in maniera filologica, perché avrei veramente addolorato il povero lettore con una montagna di segni diacritici difficili da leggere, eccetera. E quindi ho inventato una lingua che assomigliasse al dialetto e che mischiasse l'italiano e il dialetto in modo da essere leggibile anche per un lettore pugliese, siciliano, napoletano, e quindi che fosse efficace. Però per dare il senso del carattere dei personaggi in quel luogo, in quel momento storico. È stato un lavoro molto interessante, molto divertente. Poi a un certo punto ho detto basta, perché si poteva andare avanti a fare esperimenti all'infinito. E devo dire che ho anche incontrato delle cose interessanti. Per esempio a Fidenza ho scoperto che c'è una signora che ha fatto la casalinga e la madre di famiglia, ha 4 figli, però ha una grande passione per il dialetto e ha tradotto in dialetto fidentino, che è molto diverso da quello che uso io, perché quello che uso io è nella bassa, il fidentino è un po' più vicino a quello di Parma, beh, ha tradotto la Genesi, i Vangeli e la Bibbia nel dialetto ed è molto divertente.
Ci sono alla base dei modelli letterari? A me potrebbe venire in mente, anche se stilisticamente siamo su un altro piano, Meneghello con Liberano Samalo, ma ci sono dei modelli?
Ma ci sono nella mia memoria, nei miei ricordi, cioè nel mio vissuto di lettrice, ma scrivendo questo non ho pensato ai dei modelli, ho pensato a quella storia, a quei personaggi in quel momento. La scrittura di Organza è nata così da sola e non ho mai pensato di imitare qualcuno, e questa è l'importanza della lettura. Le letture che si fanno poi si depositano e magari non ci pensi nel momento in cui scrivi, non pensi a quella lettura, però si è depositata. Per esempio Edoardo fa parlare i suoi personaggi un napoletano che non è il napoletano autentico. Camilleri, non Montalbano, ma i romanzi in siciliano, per esempio La presa di Macallè di Camilleri ha un siciliano meraviglioso, ma neanche lui usa il siciliano. Poi non esiste il siciliano puro, cosa vuol dire? Parlano 6 o 7, 20 siciliani diversi, quindi, ma neanche l'emiliano esiste, c'è il bolognese, poi soltanto nel giro di 6 chilometri cambiano le pronunce, cambiano i dialetti, cioè cambiano certe parole. Quindi non esiste il dialetto di una regione, esistono i dialetti che cambiano anche da un paese all'altro.
Mi viene da dire che Organza è anche letteratura territoriale, quella che noi svizzeri italiani possiamo anche sentire molto affine, se consideriamo la nostra, che di fatto è letteratura territoriale nei suoi testi fondanti. Pensiamo al Signore dei poveri morti, L'anno della valanga, Il fondo del sacco. In romancia potrei citare La Mudada di Cla Biert, che è appena stato proposto in traduzione italiana da Gabriele Capelli. Sei d'accordo?
Beh, sì. Io credo che ogni regione, il Canton Ticino anche e soprattutto, hanno una ricchezza linguistica straordinaria. Io sono ammirata, no? Quando prendo il treno, l'Interregio, da Milano a Locarno e arrivo nel Canton Ticino, sono veramente ammirata e molto divertita nel sentire come la gente qui parla ancora il dialetto. Giri per strada e senti la gente che parla il dialetto con orgoglio, no? Con piacere. A Milano non parla quasi più nessuno, anzi nessuno, il dialetto milanese poi è un illustre scomparso, e quindi questo nella letteratura ha un'importanza enorme, perché è un segno di vivacità, di aderenza al territorio, al vissuto. I dialetti poi sono ricchissimi di espressività. E i poveri traduttori hanno un lavoro ingrato e difficilissimo, perché è molto difficile tradurre i dialetti.
Ci lasciamo con una lettura, magari proprio quella che descrive nel primo capitolo il rapporto tra la nonna e la madre della bambina, Aurelia.
Sì, la bambina, la voce narrante, sta guardando questa foto. È la fine del primo capitolo. Mia nonna e mia madre non si guardano, ma è come se si dicessero tutto. La nonna fissa l'obiettivo, sostiene lo scatto. I suoi occhi chiari sono oscurati dalle palpebre cadenti e sembrano due bottoni neri. La bocca senza labbra è chiusa in una piega decisa e fa un sorriso di sfida. Ha la testa un poco piegata a destra e ben piantata sulle spalle larghe. Sostiene lo sguardo altrui alla situazione come una padrona consapevole, ovvero colei che ha ancora in mano il potere e il denaro e quindi può decidere per se stessa e per gli altri, gli eredi. Il busto largo e aperto assomiglia a un monolite, a una roccia, e parla di tutta la forza che a più di 90 anni ha ancora in corpo e in testa. Un'imperatrice. Ci sarebbe da essere orgogliosi di una nonna così, se accanto a lei non ci fosse mia madre, sua figlia, che sembra una sua copia prosciugata. Lo sguardo di mia madre sfugge da mia nonna e dal fotografo. Fissa un punto in basso e nel vuoto, verso sua madre, ma non su di lei. Anche il corpo di mia madre parla. Le spalle sono curve, strette, la bocca non sorride, è amara, con gli angoli piegati all'ingiù. Si tiene un po' discosta da mia nonna, guardinga. Sembra un animale ferito e diffidente, un perdente che aspetta la rivincita, uno spirito libero ingabbiato a metà, una vittima in attesa di riscatto, un'artista tarpata ma non doma del tutto. Mia madre, accanto a sua madre, è un umano che sa di essere vicino al suo carnefice e sta allerta.
Grazie, Mariangela Mianiti. Grazie di essere stata oggi con noi.
Grazie, Massimo, e grazie agli ascoltatori, ed è stato un vero piacere.
Mariangela Mianiti, autrice del romanzo Organza, edito da Il Verri nella collana rossa Scrittura e Invenzione.